Controradio Newsline, ore 13:30.
13:35, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Notizia Corriere, la redazione regionale di Controradio. Apriamo con le questioni che riguardano il maltempo, perché si temono danni consistenti a causa delle gelate tardive alle colture agricole. Il colpo di coda di quest'inverno mette a rischio un quarto della produzione, questo quanto afferma presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri. Le gelate tardive in questi giorni possono tradursi in danni consistenti, dice Neri, sentiamolo nell'intervista di Raffaele Palumbo.
Innanzitutto noi abbiamo delle colture tradizionali come la vite, frutticoltura e ortaggi che sono chiaramente in questo periodo molto esposti al rischio gelate, perché hanno c'è la ripresa vegetativa per le prime, cioè sia per la vite che per la frutta. Pertanto le gemme, le nuove gemme potrebbero gelare e creare un danno inestimabile. Per ora stiamo facendo un monitoraggio generale, ancora non si può dire quanti danni ci siano stati. Nella zona di Arezzo abbiamo registrato punte anche di meno 5, pertanto dobbiamo vedere che cosa è successo, non abbiamo ancora un quadro completo. Speriamo che nei prossimi giorni non ci siano temperature ancora più basse, perché sarebbe veramente pericoloso.
Sì, infatti non c'è dubbio, si parla del un quarto della produzione a rischio. Che contromisure state prendendo? State cercando di mettere al riparo quanto più possibile?
Senta, sì, essenzialmente al riparo. Ora, le esperienze insegnano che dove sono organizzati ci possono essere anche delle sistemi di irrigazione antigelive, cioè con dei prodotti antigelivi, o addirittura i vecchi metodi tradizionali del fuoco all'interno dei filari delle vigne per abbassare, mitigare un po' le temperature. Però questo comporta, cioè uno comporta di aver predisposto tutta l'attrezzatura, pochissime aziende l'hanno fatto, specialmente in Toscana, mentre nel nord Italia sono più abituate a delle temperature rigide, si sono attrezzati, e l'altro di fare del fuoco nelle vigne o nei frutteti. Insomma, capisce che quando si parla di estensioni notevoli non è che sia facile, è facile farlo nell'orto di casa in appezzamenti piccoli, però metterlo su estensioni considerevoli non è certamente una cosa fattibile.
Filcans CGL Toscana, Wiltux Toscana proclamano l'astensione e lo sciopero dal lavoro nel commercio per le festività di Pasqua e Pasquetta. Quella della liberalizzazione degli orari commerciali è stata una legge sbagliata che da anni il sindacato chiede di modificare per una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali. Questo quanto dicono i sindacati. La crisi e la pandemia hanno peggiorato le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, per questo le festività devono riconsegnare a tutti spazi di socialità e una maggiore attenzione ai tempi di vita e di lavoro. Bisogna cambiare modello di lavoro e di commercio, costruirne uno più sostenibile. Questo quanto affermano finché la CGL Toscana, Wiltux Toscana, sottolineano quanto molte sentenze hanno sancito il datore di lavoro non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche se infrasettimanale. La festa non si vede, si vive. Questo lo slogan al negozio H&M di Firenze, peraltro in via Por San Maria. Quest'anno è circa 40 tra lavoratori e lavoratrici potranno far festa a Pasqua grazie ai risultati della loro compattezza. Questo quanto annuncia Filcan CGL Firenze. Infatti l'azienda, pur mantenendo la propria posizione nel non riconoscere Pasqua come festività, ha stabilito il principio di volontarietà per lavorare e far recuperare la giornata con lo slittamento un altro giorno della settimana. In sostanza, se vuoi lavorare lavori, se non vuoi lavorare non lavori e recuperi la giornata di lavoro più avanti. Corteo di tir e assemblea dei trasportatori contro il pedaggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno sabato prossimo 15 aprile dalle ore 10. Ritrova l'interporto merci di San Miniato in provincia di Pisa, sfilata dei mezzi verso Empoli Est e ritorno. La protesta è organizzata da CNA Fita Toscana ed è contro l'intenzione della regione di riscuotere il pedaggio sulla Fipili per i mezzi pesanti, cioè tir e autobus. Raffaele Palumbo ne ha parlato questa mattina con Maurizio Bandecchi di Assotir, che non parteciperà però all'iniziativa. Sentiamo perché.
C'è un problema di tempistiche. Noi ci siamo riproposti di prendere seriamente la cosa, abbiamo chiesto più volte degli incontri a livello istituzionale e in sede istituzionale per guardare nel merito quelle che saranno poi le decisioni finali, di i contenuti di questi provvedimenti legislativi che dovranno interessare sia la Costituzione di Toscana Strade per la manutenzione della FIPILI e di altre strade regionali, i meccanismi di pedaggiamento, il perché, il se si può e soprattutto il come e il quanto, che non sono assolutamente, diciamo, questioni secondarie. Per cui questo è quello che ci aspettiamo nella regione toscana. Finora abbiamo assistito a una ridda di dichiarazioni stampa, di proclami, di annunci, di dichiarazioni anche abbastanza poco, diciamo, comprensive del nervosismo che gira nella categoria dei trasportatori, che è elevato, perché insomma poi sentirsi veramente il bancomat della regione per quanto riguarda il pedaggiamento e essere gli unici additati a essere quelli che sciupano le infrastrutture e che inquinano, francamente non è corretto proprio nel merito, perché la maggior parte dei mezzi circolanti, specialmente nella nostra regione, sono Euro 5, Euro 6, quindi sono ai massimi livelli di riduzione delle emissioni inquinanti. E se non si viaggia in superstrada o in autostrada, ditemi voi dove si deve viaggiare per far continuare a funzionare il nostro preziosissimo sistema industriale, manifatturiero e artigianale, perché è questo poi di cui si sta parlando. E noi crediamo che fare ora questa protesta non sia particolarmente azzeccata come tempistica, perché non si conoscono nel merito poi quelle che saranno i provvedimenti legislativi, le norme che regoleranno questo settore.
E ora ci colleghiamo con il nostro Tommaso Carmignani. Ciao Tommaso, buongiorno.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Che sta seguendo per noi l'inizio dei lavori dello scavalco ferroviario, no? Infrastruttura che permetterà di avere un collegamento ferroviario diretto dedicato ai treni merci tra il porto di Livorno e l'interporto di Guasticcio, un'opera fondamentale e strategica per quello che riguarda lo sviluppo per l'appunto dell'attività portuale di Livorno. A te la linea, Tommaso.
Sì, hai detto bene, un'opera fondamentale non soltanto per Livorno e per il suo porto, ma un po' in generale per tutta la Toscana e anche oltre. Un progetto che era stato inizialmente ripreso e finanziato nel 2019, se ne parla da un bel po' di anni, doveva essere concluso entro il 2022, poi si sa come vanno queste cose, lavori che sono iniziati in ritardo, sono slittati, però adesso ci siamo, sono cominciati 27 milioni di euro, 20 dei quali finanziati proprio dalla regione. Vi do qualche dato: il nuovo tracciato consentirà di collegare, come sottolineavi, l'area portuale di Livorno con l'interporto di Guasticce attraverso la costruzione di un tratto di linea di 1580 metri. L'opera più significativa è un viadotto di scavalco della linea tirrenica Pisa-Roma mediante un viadotto metallico costituito da 14 campate che sarà lungo complessivamente 300-350 metri. Il nuovo collegamento, tra l'altro, con l'interporto di Guasticce si inserisce all'interno di un progetto più ampio di potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno con il corridoio scandinavo-mediterraneo, perché sono in corso già in questi mesi, in queste settimane, dei lavori di riprofilatura di oltre 40 km di gallerie sulla linea Prato-Bologna che consentono di collegare direttamente il porto di Livorno con il nord Europa. Un'opera infine questa qui tra il porto di Livorno e l'interporto di Guasticce e lo scavalco, che si inserisce anche nel contesto di realizzazione della nuova Darsena Europa per uno sviluppo futuro del porto di Livorno molto molto importante. Hanno parlato sia i vertici di RFI che il governatore della regione toscana Eugenio Giani. Nel pomeriggio poi vi faremo ascoltare anche le voci di Liatti.
Grazie Tommaso Carmignani.
Torna il ciclo di incontri di geopolitica Gianpaolo Calchi-Novati al Circolo Vie Nuove in Viale Giannotti a Firenze. Tema di quest'anno, Universo Brasile, un paese in conflitto. Fino al 22 maggio, 8 incontri con relatori eccellenti. Primo appuntamento ad ingresso libero, mercoledì 12 alle 21, il Brasile tra devastazione e speranza. Tavola rotonda con il giornalista Pierluigi Benevieri, coordinatore corso Universo Brasile, Katia Fitterman. Introduce Alberto Tonini, docente di storia delle relazioni internazionali per Unifi Forum. Info e iscrizioni vienuove@vienuove.it.
Contro Radio.
Veniamo alle altre notizie. Questa mattina nei nostri studi c'era il direttore degli Uffizi a Che Schmidt. Tanti gli argomenti trattati: la primavera degli Uffizi, un museo con record di visitatori e di followers, tra strategie diffuse, uso dei social, ma anche le aperture straordinarie a partire da Pasquetta, le mostre in corso, quelle in programma per l'estate. Sono stati alcuni dei temi affrontati appunto con il direttore Schmidt, e intervistato da Chiara Brilli. L'intervento è visibile anche sui nostri canali cross mediali. Schmidt ha commentato anche il dietro front della Florida rispetto alla questione David, sapete, no? Opera pornografica che era costata il licenziamento ad una professoressa di storia dell'arte. E poi ieri è intervenuto, insomma, il dipartimento dell'istruzione della Florida, ha detto no, cioè, ci mancherebbe, la storia dell'arte è una materia importante da tutelare, eccetera eccetera. E Schmidt ha commentato questa notizia, ma ha anche lanciato ai nostri microfoni una proposta sull'insegnamento della storia dell'arte. Sentiamo.
Dietro front del Dipartimento di Educazione rispetto al Davide di Michelangelo. Hanno ribadito che ha un valore storico artistico.
Lo sapevamo sempre, caro valore. Comunque siamo contenti che il Dipartimento per l'Educazione dello Stato del Florida, che tra l'altro finora non è mai stato coinvolto nella decisione, comunque ha ripetuto questo fatto basilare, diciamo, per la cultura mondiale e preoccupante per quella americana, se non fosse stato ribadito. Le eventuali decisioni che poi prenderà la scuola sono tutte diverse, ma a me risulta che anche l'insegnante Hope Karaskia ha ricevuto varie offerte di lavoro negli Stati Uniti dopo questo scandalo che lo ha resa famosa come appunto baluardo non soltanto della cultura italiana ma della cultura mondiale negli Stati Uniti.
Questo la dice lunga su quanta strada dobbiamo fare per sensibilizzare e formare e soprattutto far ammirare e fruire della bellezza della storia del nostro patrimonio artistico, che non è solamente non ha solamente un valore culturale ma sicuramente anche sociale, storico, di memoria, che va attualizzata perché ha tanto da insegnarci ancora.
Ma una cosa che comunque secondo me è importante di ricordarsi leggendo questa storia, certo tutti ci siamo strappati i capelli come è possibile, però in America la storia dell'arte è materia delle scuole, in Italia non è sempre più così, è fondamentale di reintrodurre la storia dell'arte come la storia di per sé, dare un posto più importante nel curriculum della scuola, di tutte le forme della scuola, non solo il liceo classico ma anche negli istituti tecnici eccetera. Questo è importante, e quindi anche noi che pensiamo che fossimo più intelligenti e più bravi possiamo imparare qualcosa da questo episodio diciamo molto increscioso di per sé, ma che è sempre un'opportunità per imparare.
La cronaca: un 28enne, dopo aver parcheggiato la propria autovettura all'altezza del cancelletto dell'abitazione, sarebbe stato avvicinato e aggredito a scopo di rapina da due uomini, bottino 1.800 euro, accaduto scorsa notte intorno all'1 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Il 28enne cinese, secondo quanto riferito dai militari, sarebbe stato raggiunto alle spalle dai due uomini incappucciati, di cui uno armato di coltello. Il giovane, che avrebbe tentato di scappare, sarebbe stato inseguito e poi bloccato, facendolo cadere a terra. Gli aggressori sarebbero infine appropriati appunto di 1.800 euro circa in contanti che il 28enne aveva nel giubbotto. L'uomo ha riportato lieve scoriazione al volto, medicate e sanitarie 118 intervenuti sul posto. Gli autori della rapina, che indossavano abiti scuri con cappuccio e parlavano italiano, sarebbero scappati a bordo di un utilitario di colore scuro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa per le indagini. La storia della maestra della 4B della scuola primaria Vittorio Veneto di Firenze, Morgana D'Ascenzio, come compiti per le vacanze pasquali ha detto ai suoi alunni di giocare, ascoltare musica e stare con la famiglia. Sentiamola al microfono di Raffaele Palumbo.
Spesso do compiti di questo tipo perché vorrei che i bambini imparassero a dare attenzione, a dare rilievo a queste attività che sembrano banali, sembra che le si faccia tutti, ma in realtà dare uno sguardo attento al mondo, a quello che ci circonda, avere uno sguardo amorevole verso le persone, verso la famiglia, non è poi così naturale, bisogna educare alla gentilezza, al senso dell'altro, al senso del bello, e quindi ogni tanto dobbiamo fare centro su questo, focalizzare su queste attività e metterci dell'impegno, e mi sembrava anche un modo per uscire dalle solite cose, dalle solite attività, cioè da cosiddetti compiti tra virgolette, che sono un po' una cosa che i bambini imparano a fare e che spesso, diciamo, spesso ti annoia. Ma perché? Perché a volte esageriamo un po' con il carico, no? Perché il compito normale i bambini lo svolgono, dobbiamo insegnare loro il senso del compito. Si fanno i compiti, anche le schede, le pagine del libro, perché si imparano cose che poi ci servono per osservare quel mondo, ecco, diventano dei codici d'accesso, insomma. E io volevo che queste vacanze fossero proprio un'occasione per andare oltre.
Venerdì 14 aprile il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli ospiterà la tutela dei diritti del minore e la tutela dei diritti del minore e la riforma del processo civile, un convegno organizzato in collaborazione al Comune di Empoli e dal Centro Come Te di Empoli con il patrocinio della Regione Toscana, Ordine degli Psicologi e dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Partendo dagli istituti a tutela dei diritti del minore introdotti alla riforma Cartabia, si parlerà del ruolo dei genitori e delle situazioni di fragilità quali separazione e divorzio, ma anche dei presidi a sostegno della famiglia sul territorio, di terapia familiare, ancora di mediazione familiare e di coordinazione genitoriale. La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e Conny Leporatti, psicologa psicoterapeuta, ai microfoni di Tommaso Carmignani.
Una bella opportunità per dare visibilità al lavoro del Centro Comete insieme a quello dell'amministrazione comunale. Empoli, che ha scelto di iniziare il percorso per essere riconosciuta da parte di UNICEF città delle bambine e dei bambini, la nostra amministrazione da sempre investe tantissimo proprio a tutela dei diritti dei minori. Pensiamo al Festival Leggenda piuttosto che a Germogli. L'occasione del convegno è un'occasione importante per confrontarci con grande professionalità.
Questo convegno nasce da una duplice stimolazione. La prima è l'entrata in vigore della riforma della giustizia, più nota come riforma Cartabia, che nella riforma del processo civile riconosce il minore soggetto di diritti. È un elemento veramente importante ed è una dimensione molto significativa relativa alla presa in carico dei bisogni del minore in tutte quelle situazioni di fragilità che la famiglia può incontrare. Un punto specifico sarà fatto in riferimento alla separazione e al divorzio, e quindi ci occuperemo di terapia alla famiglia separata, ma anche di mediazione familiare per trovare accordi nel post separazione, ma anche di coordinazione genitoriale nell'alta e perdurante conflittualità, quando i genitori hanno accordi e dispositivi del tribunale ma non riescono a rispettarli. Ci sarà una tavola rotonda tra gli operatori del Centro Comete e gli operatori della ASL del nostro territorio, che farà il punto su che cosa è possibile fare quando un figlio non vuole incontrare l'altro genitore, che è una situazione, ahimè, sempre più frequente nelle separazioni e nei divorzi, e noi sappiamo che quando questo accade poi i minori hanno grandi sofferenze a livello psicologico e purtroppo, se non sono aiutati e supportati, anche poi a livello psichico, fino a esordi francamente psicopatologici.
Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. La vicenda, la ricordate, no? Ce ne siamo occupati dell'azienda Braccialini, che ha uno spazio sul Ponte Vecchio e ha esposto borse gioiello cosiddette. C'è stato un movimento di protesta da parte degli orefici del Ponte Vecchio e ora c'è la novità, perché in riferimento al regolamento comunale che prevede il divieto di vendita delle borse gioiello sul Ponte Vecchio, uno dei luoghi più iconici d'Italia, infatti proibita l'attività di somministrazione ed ammesso solo il commercio di oggetti preziosi, orologi, oggetti d'arte, articoli di antiquariato, oggetti antichi, articoli di numismatica e filatelia. Come riporta la stampa locale, Braccialini, per protesta contro il provvedimento, ha deciso di tenere chiusa l'attività. In vetrina si trovano alcuni manifesti che annunciano la decisione: fino a che giustizia non sarà fatta, in vetrina lasceremo i nostri oggetti preziosi, tutti made in Tuscany. Nel frattempo da Palazzo Vecchio si precisa che è stato notificato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di prodotti diversi da quelli espressamente ammessi sul Ponte Vecchio e che dunque il negozio può rimanere aperto ma senza poter vendere le borse. Il direttore generale Confcommercio Toscana, Franco Marinoni, ha affermato che Firenze dimostra di essere una città nella quale le regole valgono. Questa è e rimane una città aperta, inclusiva, dove c'è posto per tutti, purché si rispettino le regole, dice Marinoni. Il borgo di Lucardo Alto, nell'omonima frazione Montespertoli, in provincia di Firenze, è pronto a rinascere. La scorsa primavera, infatti, il borgo è stato acquistato da una nuova proprietà che ha rilevato il luogo ed avviato le procedure per l'approvazione del progetto unitario convenzionato. Nella scorsa giunta comunale è stata approvata la delibera con la convenzione urbanistica, per cui partirà l'intervento che coinvolgerà tutto il borgo e porterà ulteriore pregio e valore alla frazione, che rappresenta il primo insediamento abitativo della storia di Montespertoli. La riqualificazione restituirà al borgo di Lucardo un volto ordinato e fedele alle proprie origini e risolverà le urgenze di valorizzazione che si sono manifestate in questi anni. Questo può essere anche un ulteriore tassello di sviluppo per il paese, che riqualificano i territori più importanti e storici punti collinari del nostro territorio. La ristrutturazione del complesso immobiliare prevede la realizzazione di 13 appartamenti che saranno dotati di 2 posti auto ciascuno e nuovo parcheggio. La realizzazione di 13 abitazioni sarà effettuata tramite recupero completo delle volumetrie del castello e l'ex frantoio. Una volta posizionati nel mercato, permetteranno il ripopolamento di una frazione di grande valore culturale e immaginiamo anche di grande valore economico a questo punto, visto anche il pregio. Immagino non saranno proprio a buon mercato le abitazioni da quelle parti. Il borgo di Lucardo, però insomma viene riqualificato e questo è buono. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi: è previsto nel pomeriggio un peggioramento delle condizioni, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, localmente di temporali, inizialmente sul nord in estensione al resto delle zone occidentali della regione, dove tra la serata e la notte sono previste anche nevicate sui rilievi di nord-ovest e Monte Amiata oltre 1000-1200 metri. Venti inizialmente deboli, tendenti a diventare meridionali fino a moderati all'interno, localmente forti su arcipelago e costa meridionali, mari poco mossi, tendenti a diventare mossi al largo, le temperature in aumento nei valori minimi, le massime invece si stanno riportando sui valori del periodo. Per quanto riguarda le minime, attenzione, perché anche se meno intense rispetto a quelle registrate la mattinata di ieri, sono ancora possibili delle gelate, soprattutto più probabili nella rete e nel Mugello. Era prevista, no, questa coda in inverno per il periodo pasquale. Grazie Alias per l'ottima regia. Dopo la sigla no, rido perché giustamente saluta Alias. Alias, ma se non parli al microfono però non ti salutano, quindi vai al microfono, saluta
anch'io, caro,
ecco, bravo, buona Pasqua. Peraltro ci augurano buona Pasqua
anche l'aiuto regista,
sì, il giovane ragionier Crescioli, certo. Che non è il ragionier Crescioli ma è il giovane ragionier Crescioli. Bene, tra un po' avremo. No, stanno arrivando gli auguri di Pasqua dai nostri ascoltatori, noi li ricambiamo naturalmente, siete sempre molto, molto carini. Voi sapete che nell'uovo di Pasqua poi potreste anche trovare, se lo volete, la tessera del Contrario Club, quindi andate sul sito www.contrarioclub.it, poi fate l'uovo artigianale, ce la mettete dentro e la regalate a chi vi sta più a cuore. È davvero tutto, la linea va al giovane Gio Barbasso, lui è giovane davvero. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Newsline, ore 13:30.